Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio soffertissimo numero 9, ore 10 e 12 del 2 di marzo,
tempo medio Europa centrale.
Siamo arrivati in diretta, allora, che per una strana congiunzione astrale è la serata in cui abbiamo più persone collegate, quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta su astronauticast.com/live. Per chi ci ascolta in podcast, il mio tono affannato e la mia voce sofferente probabilmente non significa nulla, ma per chi è in chat è una situazione di uguale esasperazione, perché ci stanno aspettando da ormai mezz'ora. Sembra che ci sia un gremlin dentro nel computer. È stata una serata tecnicamente tragica, ma adesso pare che stiamo trasmettendo con la nuova turbolinea che abbiamo acquistato per gli studios, di 10 megabit simmetrici, perché è bello, fibra è bello, e quindi speriamo che di riuscire a portare a termine questa puntata nel migliore dei modi, perché le premesse non erano delle migliori. Marco Zabbianchi è collegato da remoto, che in questo momento sta sfoggiando una pettinatura afro o qualcosa di simile che gli sovrappone anche al microfono.
Non ha borso capo.
Poi abbiamo Luigi Morielli, anche lui in video.
Ciao a tutti.
Grazie ai nostri potenti mezzi, e di fianco a me.
Ciao a tutti da Paolo Amoroso, dagli Astronauticast Studios.
Dunque, la puntata dovrebbe essere una delle più corpose, dovremmo andare magari anche oltre la nostra cronica mezz'ora, perché abbiamo il primo ospite della terza stagione, che è Luca Di Fino, che è conosciuto come Spidey sul nostro forum, ed è un ingegnere coinvolto nella gestione di Altea, un esperimento sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'intervista è stata registrata, quindi la manderemo in differita. Però, prima di questo, non vedo perché, tanto ormai si è fatta una certa, ma siamo tutti comodi a casa nostra, non vedo perché non parlare un po' di news, e quindi passare la parola direttamente a Marco con le tipiche news della settimana.
Grazie Michael, ho disattivato i capelli da strambo, mi ricalo nel mio ruolo un po' più istituzionale e facciamo semplicemente il punto sulla situazione legata all'approvazione all'iter di approvazione della nuova proposta di bilancio per la NASA. Sapete che questa settimana appena passata ha visto le prime comparizioni dell'amministratore Bolden presso due commissioni del Congresso americano, e su di lui si è accentrato un vero e proprio fuoco di fila, qualche volta costruttivo, seppur sempre critico, altre volte decisamente antipatico. E abbiamo visto, almeno questa è la mia opinione personale, visto che sono chiamato a commentare, un amministratore il primo giorno poco motivato, quasi leggesse un copione che gli è stato preparato e calato tra le mani semplicemente perché questo è il ruolo che l'amministratore deve avere. Ma soprattutto ho visto una serie di parlamentari veramente agguerriti, e questo perché pare che l'unica cosa che abbia messo d'accordo in maniera bipartisan senatori e deputati delle due camere americane è una sostanziale disapprovazione per la proposta di bilancio, per il merito. Per tutta la durata dei suoi interventi, Bolden è stato anche costretto a scusarsi per la mancanza di documenti di approfondimento che a suo dire avrebbero chiarito in maniera importante quanto annunciato in anteprima, e secondo me è stato un enorme autogol, anche perché solamente nella sessione di domande e risposte, quindi nemmeno nella sua presentazione, nella sua memoria, è uscito che l'obiettivo della NASA è comunque quello di tornare su Marte e la Luna solamente un obiettivo secondario. Ecco, se un amministratore non riesce a dire in maniera chiara, forte, entusiasta, coinvolgente una cosa del genere, c'è un enorme fallimento di comunicazione pubblica, di cui, se io fossi Bolden, alla fine di questo iter di approvazione prenderei le dovute conseguenze. Ma tanto per dare un assaggio ai nostri ascoltatori di quello che è successo in queste sedute, vi voglio dire che uno dei senatori repubblicani, che si chiama Grayson, ha letteralmente investito le domande l'amministratore. E vi do giusto un assaggio del tono e delle continue interruzioni che Grayson ha, secondo me in maniera abbastanza maleducata e supponente, fatto oggetto l'amministratore Bolden.
Between, as far as you're concerned.
But there are intermediate stops.
What are they? The way there. What's the next one?
The moon is a destination. Lagrange points are destinations.
Which one is next?
You mean where do we go immediately next? Is that the question?
That's what next means.
Congressman, we are in the process of developing a program. I will have to be able to give you the details, and I will come back and make it for the record in the coming months.
So why are we even talking about how to get to the next destination? We don't even know what that is.
Quindi, se avete familiarità con l'inglese, avrete visto che c'è un continuo incalzare di domande su qual è il vostro prossimo obiettivo. E in effetti, se il tono è antipatico, devo dire che Bolden si è trovato in difficoltà a capire esattamente quale fosse il significato della parola prossimo, perché c'è un prossimo legato all'anno fiscale ancora in corso che prevede un Constellation sempre valido fino al 2000 e alla fine di ottobre del 2010, o un prossimo legato all'eventuale nuova approvazione del bilancio, o un prossimo nel senso di vicinanza dell'obiettivo. Insomma, si è fatto un gran risotto, e forse questo è proprio un modo di chiudere questo mio intervento. In questo momento siamo davvero in un grande risotto. Sono davvero curioso anche di vedere pubblicati al più presto questi documenti esplicativi, che mi auguro davvero riescano a soddisfare la curiosità non solo degli appassionati, ma soprattutto la giusta attesa dei dipendenti, dei contractors e della NASA, che saranno le prime vittime di questo clima di incertezza. Restiamo sintonizzati sulle lunghezze d'onda del forum, dove Simoncis sta compilando via via una serie di articoli molto interessanti che continuano ad aggiornare tutti i nostri ascoltatori sull'evolversi della situazione dell'ente spaziale americano. E per chi interessasse poi vedere l'intera sequenza filmata del confronto duro tra Grayson e Bolden, sto incollandola in chat per gli ascoltatori in diretta, e poi avrò cura di inserirla nelle note dell'episodio sul blog Astronauticast. E per il momento è tutto su questo fronte.
Ottimo, Marco.
Grazie Marco, vorrei rimanere in tema per, più che dare una notizia, prendere spunto dalla notizia della presentazione di proposta di bilancio di Obama per la NASA, per fare una riflessione, e che fino ad ora gli analisti, gli appassionati di spazio e tutti quelli che seguono il mondo delle attività spaziali, anche la politica, hanno giustamente iniziato a discutere di questioni di grandi strategie, per esempio dal punto di vista della pianificazione, del budget, degli aspetti scientifici, ingegneristici, politici, eccetera. Io volevo invece proporre una riflessione da appassionato, osservando che uno dei punti fondamentali della nuova proposta di Obama è il sempre maggiore coinvolgimento di aziende private non solo nella realizzazione dei nuovi veicoli, delle nuove tecnologie spaziali, ma anche nella gestione e nell'esercizio. Ecco, mi chiedo, questo maggiore coinvolgimento dei privati nelle attività della NASA come influenzerà la proverbiale tradizionale apertura della NASA nel fornire ogni tipo di informazione, dati, prodotti multimediali come video, foto e ogni tipo di materiale? Perché qui si stanno per scontrare due mondi, uno è quello della tradizionale apertura per scopi divulgativi e informativi della NASA. Ormai sul web possiamo trovare ogni tipo di materiale filmato, audio, documenti su tutta la storia dei programmi spaziali della NASA, e dall'altro si scontra il mondo privato, che avendo degli interessi commerciali e industriali tende un po' a contenere il rilascio di informazioni. Ci sono in particolare delle aziende del nuovo settore spaziale privato, come per esempio Blue Origin, che curano particolarmente il rilascio con il contagocce di informazioni, immagini, e sembra quasi per alcune di queste aziende di essere tornati all'epoca degli anni 60 sovietici, in cui quando c'era una missione spaziale, per esempio un lancio con equipaggio, venivano rilasciate poche informazioni molto scarne, e si diceva è stato lanciato oggi il tale veicolo che si chiama in questo modo, ha raggiunto un'orbita con un apogeo, un perigeo con queste caratteristiche, e il cosmonauta riferisce di sentirsi bene.
E di non vedere degli angeli.
Ora mi chiedo, come influirà questo coinvolgimento sempre maggiore dei privati su questa politica di apertura della NASA. In effetti è un problema ancora aperto, ne avevo discusso con Twitter tempo fa con Beth Beck, in qualche altra occasione su questo podcast l'abbiamo citata, che è Space Outreach Operations Manager della NASA al quartier generale di Washington, e anche lei ha risposto: non è ancora chiaro, dovremo vedere. Ecco, proponevo questo spunto di riflessione.
Ma in generale le industrie, adesso le grosse industrie stanno un attimo prendendo il treno che sembravano perdere del social, stanno cominciando a diffondere informazioni e interagire direttamente con il pubblico, che pubblico non significa necessariamente clienti, ma vuol dire quelli che sono gli stakeholder, tutti quelli che hanno un interesse, sia perché possono fare pressioni sulla politica, sia perché semplicemente fanno parte di quella grande massa di persone che indirizzano le scelte. E anche le aziende commerciali, ma parlo di aziende non spaziali, stanno andando in questa direzione, ma si tratta comunque di una comunicazione controllata, fosse giusto che sia
quasi subita,
come giusto fosse che sia. C'è da dire che ascoltando la Twittersfera, alcuni amici oltreoceano che lavorano attualmente per contractor NASA, adesso non facciamo nomi, in ogni caso hanno dato dei hanno si sono aumentati delle policy che stanno uscendo per far fronte a quello che è una fuga di informazioni, perché dal punto di vista dell'azienda assomiglia a una fuga di informazioni. Non riescono a cogliere la differenza tra la partecipazione del pubblico, tra la voglia che ha un dipendente che fino a ieri era un ingranaggio nel sistema, oggi invece ha la possibilità di parlare con una platea mondiale del suo lavoro, delle sue passioni, di condividerla con altre persone che non sono addetti ai lavori, ma riescono ad apprezzare queste informazioni che un insider può dare molto più di quello che può fare il telespettatore medio quando la televisione di turno va a fare l'intervista alla persona. Non riescono a fare questo passaggio, a capire quello che è il valore semplicemente dal punto di vista di immagine, ma poi come hanno paura a vedere le conseguenze possibili negative di essere open, non riescono a vedere neanche le conseguenze positive, o non vogliono prendersi il rischio.
Ecco, in questo momento hanno un atteggiamento ancora molto conservatore. Siamo effettivamente in un periodo di passaggio da questo punto di vista. Tornando sulla riflessione di prima, non si tratta certo delle grandi questioni strategiche di cui si sta discutendo ancora, ma è un argomento comunque importante, perché tutti quanti alla NASA ribadiscono di voler, usano continuamente la parola ispirare il pubblico, coinvolgere, e immagini di questo genere. Quindi prima o poi è un problema che si dovrà affrontare.
Sembra più un mantra che si ripetono.
Esatto.
Va bene, ma se volete comunque delle news, il posto giusto per le news, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, è forumastronautico.it, perché la nostra schiera di articolisti è sempre alla caccia, setaccia il web e tutte le fonti a nostra disposizione per portarvi in italiano le notizie più aggiornate sul panorama aerospaziale. In questo caso io sto leggendo una notizia che è stata pubblicata da Fausto D, che è il nostro Fausto dell'Orto, è uno dei nostri migliori articolisti, ma non lo direi probabilmente di tutti i migliori, ma non per ruffianaggine, proprio perché sono tutti di qualità immensa. La notizia si riferisce a un rumor che circolava da tempo, ormai dato per certo, della conversione di uno degli MPLM, i Multipurpose Logistic Module, in Permanent Multipurpose Module, ovvero i Multipurpose Logistic Module sono dei moduli cargo che sono stati trasportati dallo Space Shuttle, attaccati alla stazione spaziale come un modulo permanente, quindi a uno dei boccaporti di uno dei nodi, venivano riempiti di cargo, scaricati e tornavano a terra carichi di materiale che era richiesto a terra, quindi sia scarti sia esperimenti, risultati di esperimenti, dallo Space Shuttle. Questi moduli sono stati realizzati dall'Italia ed è il motivo per cui abbiamo degli slot per poter far partecipare astronauti italiani all'interno del programma di lunga permanenza sulla stazione spaziale, come farà il nostro Paolo Nespoli. Il nostro onore dove sta? Sta che quando vedete il diagramma della stazione spaziale con le bandierine che identificano la provenienza di ogni modulo. Ci sono i moduli americani, ci sono i moduli russi, tutti fatti a Taiwan, peraltro. E ci sono i moduli europei, come Columbus, con la bandierina europea. E quando c'è disegnato anche l'MPLM attraccato, c'è la bandierina italiana. Ora, se abbiamo una cosa di cui essere fieri, sono le nostre industrie aerospaziali, anche se sono parzialmente francesi. E quindi andiamone fieri. Quindi la notizia è che Leonardo, uno dei tre moduli che erano stati costruiti da Alenia per la stazione spaziale, verrà convertito in un modulo permanente, quindi verrà aggiunto uno scudo protettivo all'esterno per proteggerlo dai meteoriti, dai micrometeoriti o comunque dall'impatto di particelle che si trovano nell'ambiente spaziale. Verrà ampliata la sua capacità di carico e nell'ultima missione, la STS-133, che al momento è l'ultima missione ufficialmente programmata per lo shuttle, verrà lasciato sulla stazione spaziale come un modulo permanente, quindi un pezzettino d'Italia rimarrà nello spazio per tutta la vita utile della stazione spaziale. Ora è ufficiale, l'avevamo già parlato, ora è ufficiale e lo ripetiamo volentieri. Ora, se non abbiamo altre notizie, Luigi, avevi qualcosa di cui volevi parlare?
Sì, no, era solo accennare il fatto che l'India ha fatto un aumento pazzesco nel budget per quanto riguarda lo spazio. Era quella notizia lì, solo due parole, se volete le posso dire.
Vai pure.
Sì, di fatto anche questa notizia sul forum di Fausto, appunto la ISRO, la Indian Space Research Organization, ha avuto un aumento di stanziamenti dai 31 miliardi di rupie fino a che c'era l'anno scorso, il prossimo stanziamento arriva a 50 miliardi di rupie, quindi è un aumento del 57%. L'India ha dimostrato in questi ultimi anni di essere molto, molto attiva nelle scienze spaziali, infatti anche la mia missione Chandrayaan lunare è stato un grosso successo. E fra tutti questi nuovi stanziamenti, tra cui appunto un sistema di navigazione satellitare, un miliardo di rupie apposta proprio per le nuove sonde Chandrayaan, la 2 e la 3, che avranno anche dei rover che potranno scendere sulla Luna, oltretutto una ulteriore spinta ai voli spaziali umani, in questo modo l'India dimostra di essere una potenza dal punto di vista spaziale, e in questo modo le permette anche di fronteggiare le altre potenze. Il confronto con gli Stati Uniti appunto cade subito sul discorso di quelli che vengono definiti da molti i tagli. In realtà è stato un aumento di budget anche per gli Stati Uniti, bisogna ovviamente fare le proporzioni. Consideriamo che un euro sono circa 60 rupie, quindi 50 miliardi di rupie sono un poco meno di un miliardo di euro. Però per l'India è comunque un grosso aumento, quindi una grossa spinta in avanti per quanto riguarda appunto la ricerca e la presenza spaziale. Ecco.
È più del finanziamento di molti paesi europei.
Beh certo, su quello non c'è dubbio, sì, quello è anche
se mettiamo le cose a confronto, nel giusto contesto, sono comunque una quantità di soldi importante.
Sì, decisamente, molto importante. È da considerare che l'India ha più di un miliardo di abitanti, quindi proporzionalmente è una nazione molto grande, però in proporzione al reddito pro capite è uno stanziamento molto grande, enorme in effetti.
Allora, io sono felicissimo di avere tantissima gente in chat che contribuisce anche con dei video. Adesso vedevo Marco prima che in una picture in picture grazie ai potenti mezzi dello studio remoto di Astronauticast in quel di Erve stava mostrando un video, magari ce ne parla alla fine della puntata quando parliamo dei link della settimana. Adesso, se tutti siete d'accordo, possiamo mandare in onda l'intervista fatta a Luca Di Fino, che peraltro è in chat e salutiamo molto molto caramente.
Ciao Luca.
E che è appena tornato da lavarsi i denti, da quel che ho letto, quindi
è il momento giusto per fargli anche gli auguri di buon compleanno, visto che nemmeno a farla apposta siamo capitati in trasmissione nel giorno del suo compleanno.
Quindi buon compleanno. Buon compleanno Luca, vi facciamo sentire dalla sua viva voce in un'intervista fatta da Marco domenica. quella che è la sua, il suo contributo ad Astronauticast episodio 9. A tra poco.
E siamo in collegamento telefonico con il nostro Luca Di Fino, che è conosciuto sul forum con il nickname di Spidey, giusto? Spero che la pronuncia sia corretta. E sì, abbiamo raggiunto telefonicamente per rivolgergli alcune domande, visto che, come nella nostra tradizione, abbiamo cercato di intervistare tutti i personaggi di nazionalità o lingua italiana che si occupano di payload spaziali o di progetti legati all'esplorazione del cosmo, all'astronautica e a tutte queste materie che sono tipiche della nostro, del nostro forum, del nostro target. Ciao Luca, grazie di essere ai nostri microfoni.
Ciao Marco.
Dunque, io vorrei che ci parlassi un po' di te, cioè cosa fai, chi sei, di cosa ti occupi, il tuo percorso scolastico, insomma qualche coordinata per conoscerci meglio.
Allora, io mi sono laureato in fisica all'Università di Roma a Tor Vergata, ho fatto una tesi in, difficile dire cosa, diciamo tecnicamente in astrofisica. In realtà io sono andato a lavorare presso un ricercatore che lavorava con un telescopio. Abbiamo messo su da disegni suoi, quindi non ho progettato io gli schemi, però insomma abbiamo messo su l'elettronica di controllo per una CCD, abbiamo preso questa CCD, gli abbiamo scritto il software che era scritto per un'altra CCD, l'abbiamo adattato a questa CCD, l'abbiamo montata sul telescopio, abbiamo fatto la criogenia che è pure là da sistemare, la calibrazione, tutte queste cose, perché CCD raffreddata a azoto liquido, abbiamo fatto delle osservazioni astronomiche, ci abbiamo tirato fuori delle conclusioni e dopo 2 anni e mezzo di tesi di laurea ci siamo riusciti anche a laurearci. Quindi questo è l'inizio della storia e quindi in questa tesi ho assunto, diciamo, ho imparato delle cose di elettronica, delle cose di astrofisica, abbiamo fatto osservazioni sui sistemi galattici, galassia spirale in particolare. Dopodiché ho lavorato sempre tramite i contatti di questo ricercatore, ho lavorato per l'Istituto della Fisica dello Spazio Interplanetario, il CNR, sempre qui a Roma, e ho lavorato all'analisi dati di uno strumento che era su Cassini, la sonda quella che è andata su Saturno. Quindi sono rimasto, diciamo, nell'argomento, anche se sono andato lì perché era diciamo l'unica prospettiva, visto che non c'era possibilità per appunto questo ricercatore, che è un ricercatore diciamo con una certa età, perché poi pochi anni dopo è andato in pensione. E dopodiché tramite sempre amici eccetera così ho trovato diciamo sono tornato a casa, diciamo all'università a Tor Vergata, dove appunto stavano sviluppando il software, cioè cercavano una persona per un paio di mesi per mettere a punto il software per uno strumento che l'università ha costruito interamente da sola, proprio costruito, intendo tutto, cioè elettronica, ed è stato mandato su con i russi, è stato lanciato con le Soyuz, è andato su con una delle prime missioni insomma di Roberto Vittori. Questo strumento è Alteino, che è il precursore di Altea, quindi che è sempre un rivelatore di particelle, ma è praticamente una mezza scatola di Altea, cioè Altea c'ha tutta una struttura con 6 rivelatori, questo è un rivelatore singolo. E quindi io per 2 o 3 mesi ho lavorato a questo progetto poi è stato portato sulla stazione spaziale, ha fatto le sue osservazioni, è stato poi riacceso, è stato riciclato in altri progetti futuri, e da questo poi sono passato ad Altea. Ho partecipato, cioè sono andato a Milano appunto alle camere pulite a vedere i test elettronici, siamo andati con lo strumento all'acceleratore di particelle a fare i test su fascio e siamo stati a sbattere la testa su problemi appunto sui segnali, proprio su cosa usciva fuori da questo strumento che non doveva essere, insomma abbiamo fatto un bel po' di troubleshooting. No, nel 2005 prima siamo andati alla NASA a fare praticamente la consegna alla NASA, quindi noi diciamo scienziati più ingegneri che avevano costruito il payload più alcune persone dell'ASI, diciamo responsabili dentro ASI di Altea, siamo andati al Kennedy a fare i test di accettazione per la NASA. Quindi sono stati fatti tutti i test, è stato collegato, sono state testate le procedure, sono state testate diciamo il funzionamento dello strumento come se fosse in orbita, quindi si fanno proprio tutti i test. Immagina io che ero andato durante la mia maturità eravamo andati con i miei genitori in vacanza appunto negli Stati Uniti, ero stato portato là, io da sempre comunque abbastanza appassionato, eravamo andati al Kennedy, ero rimasto così stupito, eccetera, così trovarmi dopo 10 anni dentro a lavorarci, quindi noi stavamo dentro appunto in queste enormi camere bianche, a tutti mascherine, cuffiette sul nostro esperimento, accanto a questi moduli enormi che venivano assemblati per essere portati in futuro sopra sulla stazione, e vedevamo mentre lavoravamo, vedevamo sotto nelle finestrelle in alto i turisti che passavano. Altea, oltre a essere appunto diciamo uno dei pochi, insieme al Teino, credo che sia uno dei pochi rivelatori attivi che c'è sulla stazione, credo che sia uno degli unici, insieme forse a qualcuno della NASA, però questi non so se sono, vabbè, sono sicuramente più piccoli, degli unici rivelatori che trasmettono i dati sulla radiazione in real time a terra. Quindi noi abbiamo un flusso continuo di dati e possiamo vedere in real time a terra quello che succede nello spazio. E quindi una delle cose da provare durante questi test era proprio connettere il rivelatore che era in camera pulita e da remoto fare quello che avrebbero fatto, cioè che avremmo fatto adesso a terra. Quindi c'era tutta una parte di LAN interna alla NASA che simulava quella che era diciamo il trasferimento dati dalla stazione fino a terra. È carino un episodio che durante i nostri test, in pratica noi vedevamo, cioè noi lanciavamo, cioè facevamo partire dallo strumento, partivano n pacchetti di dati e ne arrivavano, ora non mi ricordo di una cosa, diciamo il 50-60%, in una rete, cioè tutta dentro NASA, tutta dentro il Kennedy, diciamo dal piano di sotto al piano di sopra.
Non è molto rassicurante come percentuale.
No, è stato carino perché appunto noi abbiamo detto, guardate, io non so voi, cioè quante, appunto, dato che non credo che tanti payload facessero questa prova, insomma noi abbiamo messo abbastanza in crisi questi della NASA, tanto che appunto per risolvere questi problemi ci fu un giro di telefonate, eccetera, e chiamarono 2 o 3 persone, immagina il classico nerd proprio informatico, sei barbone, un po' cicciotto,
eccomi,
proprio il classico americano, e qui questi super esperti che arrivarono con tutti questi portatili con sniffer montati sopra per capire dove che si perdevano questi pacchetti, cioè abbiamo messo in subbuglio un po' tutto il Kennedy.
Ok, ma quindi rispetto a quello che tu mi stavi dicendo prima, nel senso che mi hai detto che sei sempre stato un po' appassionato, il tuo lavoro è stato più una scelta o il frutto di un fortuito percorso universitario di scuole superiori che poi ti ha portato così a essere un ricercatore nel campo spaziale?
No, allora, io sì, sono sempre stato appassionato, però devo dire che ho trovato, diciamo, questo sbocco abbastanza fortunosamente, cioè nel senso, se in quel momento che io non avevo più il lavoro al CNR avessi trovato un'altra cosa, magari avrei cambiato totalmente strada. Non è che sono stato ad aspettare che questi che all'università che avevano un progetto spaziale mi dessero un ok, cioè io sono andato da loro perché un amico mi ha detto guarda che loro cercano una persona, e casualmente, perché io quando poi sono andato non sapevo nemmeno esattamente dove sarei andato a finire, e casualmente sono andato a finire proprio invece in una cosa che mi interessava molto, insomma.
Rispetto proprio al merito dell'esperimento con cui stai lavorando, quindi lo scopo di Altea esattamente qual è? Che tipo di studi compie sugli astronauti? Come si inserisce nel programma ISS?
Altea non è solo l'esperimento Altea che è nello spazio, ma è un programma un po' più ampio che coinvolge, diciamo, sia degli esperimenti appunto nello spazio che degli esperimenti a terra. Il filone in cui ci stiamo muovendo, diciamo almeno il filone originario, anche se poi attualmente stiamo facendo una cosa che è un po' diversa, il filone originario nasce tutto diciamo, dall'indagare quello che è il fenomeno dei light flash, che sono questi lampi di luce che gli astronauti, fino dalle prime missioni dell'Apollo, vedono quando sono in orbita. Soprattutto, diciamo, dato che sono lampi molto poco intensi, soprattutto quando sono in adattamento al buio, cioè quindi quando stanno occhi chiusi prima di dormire. E subito dall'inizio questi lampi di luce, cioè si è pensato che fossero dovuti proprio all'interazione dei raggi cosmici, quindi della radiazione che è a bordo della stazione, con qualche parte, diciamo, del sistema visivo dell'astronauta. Quindi questa è la domanda originale da cui parte tutto. E per rispondere a questo quesito, diciamo il gruppo di ricerca in cui sto ha fatto vari esperimenti. Altea è il quarto della serie, che si chiamavano inizialmente SILAI, e che sono due esperimenti che hanno volato sulla MIR, quindi per capire, insomma, sempre esperimenti di questo genere, cioè nel senso l'astronauta doveva segnalare questi light flash con un push button, piuttosto uno dei primi forse era con un dittafono, cioè doveva segnare i tempi a cui vedeva queste cose e cercare di fare una correlazione con quello che era il flusso di raggi cosmici in quel momento. Quindi ha detto questi due esperimenti sulla MIR, e poi c'è stato Alteino e Altea sulla stazione spaziale. Quindi questo è il progetto originale. Per fare questo, Altea è il primo rivelatore che ha sei, è il primo appunto esperimento che ha sei rivelatori, quindi copre tutte le direzioni intorno alla testa, quindi possiamo proprio dire che okay, l'astronauta sta vedendo un light flash perché lui ce lo segnala che ha un push button, e noi possiamo andare a identificare qual è cioè che traccia è passata in quel momento in cui le ha segnato il push button, quindi andare a vedere se ha colpito l'occhio, se ha colpito il nervo ottico, se ha colpito la corteccia cerebrale reputata la visione. Quindi questo è lo scopo originale dell'esperimento. L'astronauta indossa prima di tutto una cuffia elettroencefalografica. Poi si infila in questo casco, dove all'interno c'è anche uno stimolatore visivo, quindi sono due LCD, uno per occhio, per fargli delle stimolazioni particolari e per calibrare il sistema su quella che è la risposta dell'astronauta. E contemporaneamente, appunto, noi dall'inizio della sessione alla fine della sessione registriamo tutte quelle che sono le particelle che passano per la sua testa. Quindi questo è la configurazione d'Altea, che si chiama CNSM, per cui appunto andiamo a vedere proprio l'effetto diretto sugli astronauti. Di queste sessioni di misura, ogni sessione dura 90 minuti in modo da coprire tutta l'orbita, ne sono state fatte 6-7 tra il 2006 e il 2007, però ovviamente visto che abbiamo portato tutto questo esperimento così grande, così ingombrante sulla stazione spaziale, tenerlo acceso per soltanto 6 volte, che erano quelle previste, per 90 minuti ci sembrava un po' uno spreco. Quindi è stato stabilito un altro protocollo, che è quello attualmente funzionante, che è il protocollo di Altea Dosi, cioè di dosimetria, per cui non c'è nessun astronauta dentro, lo strumento funziona semplicemente da rivelatore. Funziona da rivelatore e semplicemente registra tutta la radiazione che passa nella stazione spaziale.
Cioè fa da dosimetro, se così vogliamo dire, sorvegliato poi sì. A terra.
Fa da dosimetro anche se non è proprio un dosimetro, cioè nel senso noi non calcoliamo la dose, noi calcoliamo l'energia rilasciata solo di particelle passanti, quindi quelle che si fermano per esempio all'interno del rivelatore, per noi non le vediamo. Vabbè, questi sono discorsi un po' tecnici. E quindi appunto facciamo da dosimetro. Ora la cosa carina è questa: noi abbiamo lavorato tra il 2006 e il 2007 come esperimento ASI. E la cosa da raccontare è questa, che nel suo primo anno di osservazione Altea ha funzionato male, anche malissimo. Per essere più precisi, in pratica è successo che per problemi che adesso sono stati risolti, in pratica dei sei rivelatori, lo strumento veniva acceso, iniziava a registrare, ad acquisire dati, e dopo N tempo variabile, che poteva essere 3 ore come 2 giorni, uno dei rivelatori iniziava a non acquisire più. Dopo altri, 3 ore o 6 ore, smetteva di acquisire un altro rivelatore. Quindi in pratica per il primo anno di acquisizione, in pratica la maggior parte del tempo siamo stati con un rivelatore solo. E oltre a questo, anche dopo un po', anche questo rivelatore si spegneva, quindi noi da terra dovevamo dire, guardate, ci connettavamo sui loop e dicevamo, guardate, se riuscite, anche se poi erano tutte attività non schedulate, quindi è stato un po', siamo stati un po' antipatici alla NASA per questo, guardate che se potete ci spegnete e ci riaccendete, così noi ricominciamo ad acquisire dati. Tutto questo è stato poi analizzato a terra, cercato di capire che cosa succedeva, e con l'occasione della riaccensione che è stata adesso nel 2009 di Altea, in occasione praticamente di quando la NASA ha preso i laptop della stazione e l'ha cambiato di tutti, è stato fatto, diciamo, un porting per il nuovo sistema operativo dei laptop della stazione, e quindi è stato anche migliorato il software del programma di Altea, perché ovviamente non potevamo fare niente sullo strumento, dovevamo fare tutto da terra. Per cui, qual era il problema? Il problema era che, a seguito di problemi, diciamo, dei singoli rivelatori, che ancora non sono stati ben identificati, questi rivelatori smettevano di funzionare, e il software originale, così come era stato scritto, semplicemente diceva: ok, se il rivelatore non risponde più, da adesso ignoralo. Cioè, non c'era nessun algoritmo di recovery pensato originariamente. Quindi a scalare si spegnevano tutti i rivelatori e rimanevamo, diciamo, morti. Col nuovo software invece, appunto, si è introdotto durante le calibrazioni periodiche che vengono fatte, diciamo, circa una volta all'ora, se durante questa calibrazione uno dei rivelatori non risponde, piuttosto che ignorarlo, viene spento il singolo rivelatore e riacceso. Se ancora questo non funziona, viene resettata tutta l'FPGA della DAO, che è il centro, diciamo, di elaborazione di Altea, resettato il tutto, e quindi riparte l'acquisizione. E con questo sistema noi praticamente abbiamo risolto il problema, e adesso siamo ininterrottamente accesi, diciamo, con i rivelatori tutti accesi, anche per 40-60 giorni di seguito. Ovviamente le scatole singolarmente magari si spengono e poi si riaccendono, ma noi non ce ne accorgiamo, cioè c'è questo, diciamo, recovery automatico che funziona adesso molto bene.
Ormai il software si arrangia da solo.
Nonostante i problemi che avevamo, che abbiamo avuto nel 2006-2007, abbiamo tirato fuori dei dati talmente interessanti che la NASA ha chiesto a noi di Altea, ha chiesto: se voi volete riaccendere ancora Altea, lo prendiamo noi come nostro strumento, cioè vogliamo utilizzare Altea come strumento nostro. Questo è lo Space Radiation Analysis Group della NASA. L'unica cosa che siamo riusciti a ottenere, appunto, è questo accordo tra l'ASI e la NASA, per cui l'ASI diceva: ok, questo è lo strumento, funziona, usatelo. Quindi, sotto richiesta NASA, adesso Altea è passato integralmente sotto NASA, e quindi noi usiamo Tempo Astronauta della NASA, c'è un gruppo della NASA che in teoria dovrebbe fare l'interfaccia diretta per quello che riguarda le operazioni dello strumento, anche se in realtà le facciamo ancora noi in Italia, perché appunto lo strumento lo conosciamo noi, diciamo, fondamentalmente. E quindi con questo accordo siamo riusciti a essere riaccesi oltre, diciamo, al di là di ogni programma precedente. Quindi questo per terminare la cosa. E poi per il futuro, adesso ad aprile, dovrebbe arrivare su con uno shuttle che non so esattamente qual è, dovrebbe arrivare su la struttura per fare Altea Shield, che è praticamente un diverso modo in cui possiamo mettere questi sei rivelatori per continuare a fare sempre queste misure di dosimetria. Quindi questo è Altea dall'inizio alla fine. Dicevo appunto che Altea è fatta, cioè il programma Altea comprende anche degli esperimenti a terra. E questi esperimenti a terra sono stati fatti appunto per capire qual è questo meccanismo alla base dei light flash. E quindi sono degli esperimenti su proteine, quindi stiamo parlando di esperimenti biochimici, insomma. Degli esperimenti su topi, che vengono portati al fascio gli viene fatto l'elettroencefalografo e viene visto se vedono anche loro i light flash, e poi viene chiesto a volontari che sono dei pazienti che fanno adronterapia, quindi principalmente pazienti che hanno tumori al cervello, in qualche parte del cervello, viene chiesto di fare, diciamo, esattamente, cioè mentre loro fanno la terapia, hanno pure loro un push button e cerchiamo di capire che cosa succede a questi, cioè quando passa la radiazione nel cervello.
Beh, sicuramente rispetto all'episodio che mi hai raccontato prima e che non conoscevo, si tratta, e hai ragione tu, di un motivo di orgoglio molto lusinghiero per il nostro team di ricercatori e di, per chi ha costruito lo strumento. Essere adottati da un ente prestigioso come la NASA ha senz'altro motivo di grande, grande soddisfazione, e di questo vi faccio i complimenti a nome di tutti quanti, ma non solo e tanto per questo, quanto per il lavoro che avete fatto fino ad oggi nelle condizioni, nelle difficoltà in cui sappiamo bene che si dibatte il mondo della ricerca italiano. Pure le individualità riescono sempre a emergere, sia intesi come individui ma anche come gruppi di ricerca, gruppi di lavoro che si fanno apprezzare molto, molto all'estero e magari sono sconosciuti in patria. Quindi cerchiamo, come ti dicevo in apertura, di fare il nostro compito di offrire i microfoni e la conoscenza del fatto che esistete a tutti i nostri ascoltatori, sperando che siano sempre più numerosi, attratti da queste novità, queste persone strane che lavorano in Italia, queste cose.
Sì, purtroppo oltre che sconosciuti siamo proprio diciamo appunto totalmente in difficoltà. Tu immagina la situazione che ti ho raccontato, che risponde al vero, cioè nel senso noi dall'anno scorso i soldi, cioè i finanziamenti ASI sono finiti. E ovviamente questi progetti si affidano totalmente a finanziamenti esterni, non è che l'università in qualche modo finanzia questi. Nel gruppo che segue Altea all'Università di Tor Vergata, praticamente c'è un solo professore associato che segue il gruppo, tutti gli altri siamo, diciamo, ricercatori precari. E il gruppo da 6-7 persone che eravamo l'altro anno, adesso siamo soltanto in 3, e la situazione non è migliore nel futuro. Quindi da qui, almeno nella mia situazione, per quanto mi riguarda, da qui a un anno Altea potrebbe continuare a funzionare benissimo, essere partito l'esperimento SHIELD, che poi SHIELD è sotto ESA, quindi sarebbe un esperimento ESA, e non esserci nessuno qui a terra in grado di guardare i dati, analizzarli e farci qualcosa, insomma. Quindi questo dà ancora più un po' di amarezza, insomma.
Va bene, dai, speriamo che tutto vada per il meglio. D'altra parte, se c'è una nuova vita per questo strumento a bordo, sono sicuro che la vostra expertise e le conoscenze sul campo non saranno assolutamente abbandonate o sminuite. Non ho nessun modo per dimostrare quello che sto dicendo, ma prendilo come un grande augurio.
Vediamo.
E il tempo a nostra disposizione purtroppo si è esaurito. Noi, Luca, ti ringraziamo per il tempo che ci hai voluto dedicare e per questi 20 minuti di piacevolissima chiacchierata alla conoscenza dell'esperimento Altea. Speriamo di poterci risentire presto.
Grazie a te, grazie appunto dell'opportunità sia di spiegare quello che facciamo, sia di appunto presentare questo esperimento italiano, e speriamo bene per il futuro, insomma.
Grazie, allora un enorme in bocca al lupo, e poi ricordo a tutti i nostri ascoltatori che eventuali aggiornamenti e contatti con Spidey, cioè con Luca Di Fino, sono possibili sempre attraverso il forum astronautico, dove il nostro amico Luca continua a contribuire con le notizie legate all'esperimento Altea e alle sue vicende sulla stazione spaziale.
Ok, siamo tornati in studio dopo l'intervista. Hanno segnalato qualche problema nella chat per quelli che hanno ascoltato l'intervista in diretta, o meglio, nella nostra ritrasmissione in diretta della registrazione. Ma a questo proposito dico di non preoccuparvi, perché metteremo a disposizione insieme al podcast, alla registrazione completa della puntata, anche solamente l'intervista, così che qualcuno che ha sentito il resto della trasmissione non ha da risentirsi tutto quanto e può soltanto concentrarsi sul contenuto dell'intervista. Ora non dovrebbe esserci eco, come la chat sembra confermare, e direi che passerei la parola, se Skype non ci ha tradito nei...
Esattamente abbandonate o sminuite, non ho nessun modo per dimostrare quello che sto dicendo, ma prendilo come un grande augurio.
Vediamo.
E il tempo a nostra disposizione purtroppo si è esaurito. Noi, Luca, ti ringraziamo per il tempo che ci hai voluto dedicare e per questi 20 minuti di piacevolissima chiacchierata alla conoscenza dell'esperimento Altea. Speriamo di poterci risentire presto.
Grazie a te, grazie appunto dell'opportunità sia di spiegare quello che facciamo, sia di appunto presentare questo esperimento italiano, e speriamo bene per il futuro, insomma.
Grazie, allora un enorme in bocca al lupo, e poi ricordo a tutti i nostri ascoltatori che eventuali aggiornamenti e contatti con Spidey, cioè con Luca Di Fino, sono possibili sempre attraverso il forum astronautico, dove il nostro amico Luca continua a contribuire con le notizie legate all'esperimento Altea e alle sue vicende sulla stazione spaziale.
Ok, siamo tornati in studio dopo l'intervista. Hanno segnalato qualche problema nella chat per quelli che hanno ascoltato l'intervista in diretta, o meglio, nella nostra ritrasmissione in diretta della registrazione. Ma a questo proposito dico di non preoccuparvi, perché metteremo a disposizione insieme al podcast, alla registrazione completa della puntata, anche solamente l'intervista, così che qualcuno che ha sentito il resto della trasmissione non ha da risentirsi tutto quanto e può soltanto concentrarsi sul contenuto dell'intervista. Ora non dovrebbe esserci eco, come la chat sembra confermare, e direi che passerei la parola, se Skype non ci ha tradito negli esperimenti per correggere l'eco che abbiamo fatto, a Marco, che ha un link della settimana. Ormai abbiamo il nostro link della settimana,
che io ho scritto. Sì, sto controllando se i miei livelli vi arrivano bene, do il tempo all'algoritmo di Skype di tirar su e tirar giù e sistemarsi tutto quello che vuole.
Va benissimo, vai pure.
Ok, dunque, il link della settimana che vi consiglio, l'ho tirato fuori dal cilindro proprio oggi, perché seguivo su Twitter i post di Emily Lacdawella, che è la curatrice del blog della Planetary Society, che in questi giorni sta seguendo la Lunar and Planetary Science Conference. È una conferenza appunto su diciamo così, di riassunto delle migliori scoperte, della presentazione delle migliori scoperte avvenute nel campo dell'esplorazione automatica del sistema solare. E come immaginerete, visto che negli scorsi mesi ha fatto da padrone la rilevazione di molecole d'acqua sulla superficie lunare, sono molti, molti gli esse che sono dedicati a questo tema. Allora, il link è abbastanza lungo, ve lo dico in audio, ma poi lo incollo sia in chat per chi è live sia sulle note dell'episodio. Vi consente di entrare e scaricare in maniera del tutto gratuita tutte quante le presentazioni scritte dai team di ricercatori che stanno lavorando alle missioni in corso o passate nel sistema solare e che hanno ritenuto di dare il loro contributo a questo prestigioso consesso internazionale. Il link è http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2010/lpsc2010download.shtml.
Prendi fiato, mi raccomando.
Avrei potuto anche creare uno short link, sinceramente non mi è venuto in mente.
Tiny URL. Vabbè, esatto. Comunque lo metti. E quindi vi diamo l'appuntamento a martedì prossimo, per chi ci vuole seguire in diretta, altrimenti come sempre su www.astronauticast.com, dove pubblichiamo un blog post per ogni episodio, con la possibilità di sia rivedere il video sia ascoltare l'audio. Magari se vedete il video ascoltate anche l'audio, giusto perché così vi contiamo meglio, è una questione di conteggio e di statistiche, per gonfiare un po' il nostro eco. Non sentiteci più volte, perché sennò non è realistico. Da parte di Michael Sacchi è tutto. Negli studios di Milano vi saluta anche
Paolo Amoroso.
Dagli studi di Erve vi saluta
Marco Naporso Capo Zambianchi.
E in quel del Piemonte vi saluta
Luigi Morielli Monzi del Porso Forum.
Appuntamento all'undicesimo episodio, anche conosciuto come stagione 3 episodio 10, martedì prossimo ad Astra.